Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite Enzo Mauri da Roma, scrittore, giornalista, speaker e redattore di diverse testate online. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, Enzo.
Ciao, buongiorno, lieto di essere tuo ospite.
Ecco Enzo, tu da poco hai pubblicato un libro dal titolo Qui Radio Libera, appunti e racconti degli anni che sconvolsero la modulazione di frequenza. Ci racconti, esatto, di che cosa parla il tuo libro e di come è nata l'idea di scriverne uno?
Allora, partiamo dall'idea, dalla seconda domanda. Il motivo scatenante è stato il lockdown di marzo, insomma lo abbiamo vissuto tutti in maniera abbastanza traumatica, lo sai, tutti rinchiusi dentro casa con notizie che arrivavano da tutte le parti, tra l'altro su un virus di cui ancora non si conosceva molto. Allora ho deciso di esorcizzare quel momento, ho cercato di staccare il cervello, come si suol dire, e mi sono messo a scrivere questo libro, che in realtà è una edizione riveduta, corretta e ampliata di una mia precedente pubblicazione che si chiamava Quelli della Radio. Quindi ho realizzato questo libro che racconta la storia delle radio libere. Ho cercato di ricreare le atmosfere che si vivevano appunto nel periodo in cui cominciarono a esserci i primi segnali in FM attraverso le voci dei principali protagonisti. Io faccio radio da 40 anni, c'è cioè il primo capitolo che è autobiografico, poi però mi sono affidato alle testimonianze di quelli che c'erano in quel momento, perché io ho iniziato un attimo dopo, verso la fine degli anni 70, primi anni 80, sono andato a intervistare quelli che invece erano presenti proprio quando iniziò il fenomeno delle radio libere, quindi stiamo parlando del 1975. Sono 34 voci, alcune più conosciute, altre meno, ma non per questo di minore importanza. Ho intervistato anche maestranze che in genere...
Ecco, vogliamo fare qualche nome, perché ho visto nelle note che mi hai mandato prima di registrare, sì, che ci sono una miriade di personaggi che hai intervistato.
Esatto. Esatto, sono 34 nomi, come dicevo, tra l'altro ci sono anche altri contributi presi da altre fonti, quindi diciamo che all'incirca arriviamo intorno alle 50 testimonianze. Fra i nomi che vado a ricordare, avendo comunque esaminato anche gli elementi che hanno influenzato le radio libere, ci sono nomi Rai come Carlo Massarini, poi ho intervistato nomi della prima grande Radio Monte Carlo, quindi Ettore Andenna, chi non conosce Ettore Andenna, ma anche Barbara Marchand, che è stata una delle prime a andare in onda a Radio Monte Carlo, celebre voce Rai e anche televisivo, personaggio televisivo, Luis Della Berrino, sempre di Radio Monte Carlo. Poi dopo sono andato a intervistare nomi relativi a radio che allora erano nate da poco, erano relativamente piccole, ma poi sono diventati network come Radio Milano International, e in quel caso, che poi è diventata R101 per intenderci attualmente, ho intervistato Gigio D'Ambrosio, che è una celebre voce c'è al momento di RTL 102.5. Poi sono andato a intervistare anche Alex Peroni per Radio 105 e Federico L'Olandese Volante, che è una voce storica dell'FM italiano, che iniziò tra l'altro sulle prime emittenti offshore, quelle che trasmettevano a largo delle acque territoriali dei rispettivi paesi per aggirare le leggi che impedivano di trasmettere alle radio libere. Guarda, sono veramente tanti, citarli tutti sicuramente mi dimenticherei qualcuno, però sono, come ripeto, tutti nella maggior parte nomi importanti. Però rispetto per esempio alla precedente pubblicazione sono andato a intervistare anche quelli che non trasmettono, comunque magari vengono poco citati, ma hanno una loro importanza, come per esempio gli antennisti. Ho intervistato l'antennista, colui che ha montato letteralmente le antenne a quella che è ritenuta la prima emittente libera italiana in assoluto, cioè Radio Parma, nata il 1 gennaio del 1975, e che era uno dei pochi antennisti, se non addirittura l'unico in quel momento, perché consideriamo che siamo in un periodo in cui ancora non c'era nulla di quello che c'era adesso a livello tecnico, e quindi in pratica veniva chiamato solamente lui a montare le antenne delle radio di tutta Italia. Mi ha raccontato che in pratica nell'arco di un anno avrà montato l'attrezzatura a un centinaio di emittenti, quindi girava tutta l'Italia perché appunto si affidavano a lui e chiedevano di lui. E c'è anche questa sua testimonianza, quindi è un libro ricchissimo di aneddoti e racconti.
Ecco, siamo in periodo di strenne natalizie, quindi senz'altro la tua proposta editoriale verrà raccolta dai nostri ascoltatori, e io nel frattempo farei la prima pausa di oggi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco amici, siamo in collegamento telefonico con Enzo Mauri da Roma, scrittore, giornalista, speaker, redattore di diverse testate online, autore di un libro uscito da poco, qui Radio Libera, appunti e racconti degli anni che sconvolsero la modulazione di frequenza. In questo periodo molto sta cambiando nella radio, si viaggia senz'altro verso la convergenza, oramai la radietta è quello strano oggetto che portiamo in tasca e non lasciamo mai, no? Lo smartphone, dove c'è podcast e numerose piattaforme che lo offrono. Fortunatamente vedo che soprattutto le radio pubbliche si stanno arricchendo di contenuti, soprattutto di contenuti culturali. Anche i giornali, intendo quelli tradizionali, quelli che prima erano di carta stampata, offrono contenuti audio. Tuttavia, per un certo periodo, quello che è stato il concetto di radio libera, nel senso di libertà di espressione e di pensiero, no, a cui tutti facevano riferimento, alla fine si è tramutato in una libertà di commercio. Cioè le talk radio sono veramente poche, si trasmette solo musica e una raffica continua di pubblicità. E forse solo in questo periodo con i new media stiamo un po' risalendo la china. Qual è il tuo pensiero a proposito?
Allora guarda, sicuramente comunque la radio si è adeguata alle nuove tecnologie e quindi si è arricchita. La caratteristica principe della radio di una volta, quella che viene descritta nel mio libro, era la spontaneità. Erano dei pionieri che tendevano a improvvisare tutto, perché di fatto non avevano molto a cui riferirsi, non avevano dei punti di riferimento particolari, se non magari qualche emittente storica che trasmetteva già soprattutto su frequenze straniere. Adesso la radio si è arricchita con la nuova tecnologia, sicuramente come dici tu si è appunto ha avuto l'apporto della tecnologia che l'ha aiutata molto. Tra l'altro adesso la radio ormai è diventata una sorta di ibrido, adesso la maggior parte degli emittenti vanno anche in televisione, quindi sì, si sono senz'altro arricchite, però di contro ti posso dire che magari hanno perso un po' di quella spontaneità che sicuramente le arricchiva a suo tempo. Quindi diciamo che hanno sacrificato la spontaneità sull'altare della maggiore professionalità. Il fatto che insomma la radio sia diventata un business indubbiamente ha resa qualcosa di più serio rispetto a quello che era prima.
Forse una sola cosa c'è da aggiungere, che il staccarsi dagli editori tradizionali ci ha fatto un pochettino staccare da quelle che sono le vecchie regole di mercato, no?
Certo, esatto, esatto. Adesso diciamo che la radio, le radio sono diventate delle aziende.
Ecco, appunto sono... di questo ti volevo chiedere, no? Sì. La crisi, diciamo che oramai da anni attanaglia i giornali, l'editoria tradizionale. Proprio un recente rapporto pubblicato dalla Federazione Editori parla di quante centinaia di migliaia di copie di giornali tornano indietro invendute, no? Dalle edicole. La crisi investe anche la radio. Com'è la situazione dei lavoratori della radio? Noi per esempio abbiamo visto questa rivista di settore chiudere da un giorno all'altro, no? Mille canali, penso che tu sicuramente,
certo,
la leggerai.
Sì, certo, certo. Guarda, il settore della radiofonia è in crisi per quanto riguarda soprattutto le strutture piccole, nel senso che nel corso degli anni, tu considera che nel 1984, quando fu fatto un censimento, le radio in Italia, le emittenti erano circa 5.000, adesso saranno sì e no 500, forse anche di meno. Quindi c'è stata innanzitutto una diminuzione del numero delle emittenti e quindi indubbiamente una crisi nel settore per quanto riguarda le maestranze, insomma comunque le persone che lavorano e collaborano con la radio. Da un altro lato è stata favorita, tu pensa, per quanto riguarda il discorso del lockdown, perché il fatto che comunque le persone rimanessero a casa e non seguissero solamente la televisione l'ha favorita, ha favorito la radio per quanto riguarda il discorso dell'apprendimento delle notizie, cioè la gente ha prediletto la radio anche per la sua immediatezza, perché magari rispetto alla televisione ha sempre avuto e continua a avere questa caratteristica dell'immediatezza che le permette di essere, diciamo così, immediata proprio nella comunicazione delle notizie.
Ecco, a fronte, diciamo, di questa convergenza di cui parlavo in apertura, sì, vedi una differenza, sì, fra quella che è la radio tradizionale e quella che oramai si fa il podcast e streaming alla radio? Adesso ci sono dei siti, no, dove tu ti colleghi, certo, e puoi sentire le radio di tutta Europa e di tutto il mondo.
Esatto. Esatto, esatto. Beh, diciamo che sicuramente adesso c'è una maggiore fruizione, cioè la tecnologia ha aiutato tantissimo.
Tu vedi una differenza nel modo di fare radio in questo?
Differenza di fare radio un pochino c'è, perché tu ovviamente immagino rispetto magari a quello che si faceva prima, indubbiamente ti ripeto, la radio è diventata molto più professionale, a scapito, come ti dicevo, magari di una certa spontaneità che c'era prima, però dobbiamo considerare la radio come un bambino che pian pianino è cresciuto, è diventato adulto e conscio delle proprie possibilità. Quindi la radio ha assorbito, come dire, un po' tutti gli spunti tecnologici che offre il periodo, che offre la nostra era, per così dire, l'ha fatti propri e si è arricchita ulteriormente. Quindi sì, adesso c'è il discorso anche del podcast, che viene utilizzato moltissimo in America. Ormai il podcast è diventata una tradizione, per così dire. L'America è sempre un tantino avanti rispetto a noi, ma anche perché di fatto le radio libere le hanno inventate loro già prima della guerra, insomma negli anni 30 già esistevano le radio libere in America, proprio con la stessa concezione con cui poi sono diventate qui da noi, ma stiamo parlando di 50 anni dopo, se non di più.
Ecco, Enzo, per cui... forse la radio, come dicevi tu prima, è diventata più professionale anche perché è uscita, sì, fuori dall'era del verbo volant, no? Oramai con il podcast, certo, se dici una, certo, sciocchezza tornano indietro e risentono, dice, ma questo che cosa ha detto?
Certo, certo, certo. Oddio, beh, guarda, il discorso c'era anche prima, anzi forse prima la quantità di stupidaggini in diretta se ne dicevano anche di più, proprio perché c'era questa tendenza a improvvisare, c'era gente che letteralmente apriva il microfono diceva la prima cosa che gli passava per la testa. Adesso un professionista che lavora in un network o comunque in una grande radio non si potrebbe mai permettere di fare una cosa del genere, anche perché adesso con i social, come tu ben sai, basta che veramente commetti gli esempi, ne abbiamo a centinaia anche
i commenti
ore.
Arrivano in diretta in tempo reale,
esatto.
Io ricordo all'epoca noi, diciamo, qui a Napoli facevamo degli scherzi, no? giocavamo sulla questione che se erano arrivate lettere di minacce, cose del genere, invece adesso certo, ci sono certo. I commenti.
Guarda, a proposito di Napoli, che è una grandissima tradizione radiofonica, io nel libro parlo anche di Napoli ed ho intervistato Capobianco, Salvatore Capobianco, che è stato il fondatore di Radio Kiss Kiss insieme a Ciro Niespolo, che era il proprietario della discoteca Kiss Kiss, da cui appunto poi partì il progetto della radio. E parlo molto delle radio napoletane, dove c'è ancora una grande tradizione. Devo dire che Napoli e la Campania continua a avere un gran numero di emittenti libere.
Senz'altro ricordo Radio Nova Napoli, Radio sì. City e cose del genere. Ecco, dall'altro sì. capo del telefono, da Roma, abbiamo Enzo Mauri, scrittore e giornalista, ci ha presentato il suo libro uscito di recente, qui Radio Libera, appunti e racconti degli anni che sconvolsero la modulazione di frequenza. Enzo, è stato un vero piacere parlare con te questa mattina. Hai altro da aggiungere, altri progetti in cantiere?
Per il momento sto promuovendo il libro, poi vedremo. Diciamo che per il momento la mia priorità è quella di promuovere il libro, sperando di fare cosa gradita, sperando che la gente lo acquisti e lo possa apprezzare. Io ti ringrazio di essere stato tuo ospite.
Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
A presto, un abbraccio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A gennaio potrebbe arrivare Libra, la criptovaluta di Facebook. La notizia viene dal Financial Times, che svela anche come l'associazione Libra, il consorzio creato per sostenere la moneta virtuale, potrebbe ridimensionare ancora una volta le sue ambizioni, a scapito di sogni di Zuckerberg a causa delle defezioni dei partner commerciali. La criptovaluta Libra doveva essere una nuova moneta legata a un paniere di valute. In origine, non si sarebbe basata su un'unica valuta del mondo reale, ma su un mix di più valute. Molte banche centrali e autorità di regolamentazione hanno espresso le loro perplessità. Così l'associazione Libra ha cambiato rotta e ha iniziato a lavorare su diverse valute stabili monomoneta. Le valute stabili sono valute crittografiche che non fluttuano in valore rispetto a una specifica valuta. Ad esempio, un'unità di una moneta stabile ancorata al dollaro USA vale sempre un dollaro. Libra ha indicato il dollaro, l'euro, la sterlina o il dollaro di Singapore come valute di base per le sue varie stablecoin. Secondo il Financial Times, la Libra Association prevede ora di lanciare una sola moneta sostenuta dal dollaro. Sarà in diretta concorrenza con altre monete stabili, come USDC, PAX e Tether USDT. La Libra Association prevede ancora di lanciare altre monete in un secondo tempo. Dalla collaborazione fra Politecnico di Milano e Università della Calabria nasce una nuova applicazione che consente di comandare un robot chirurgico da una distanza di 20 metri. Permette di eseguire interventi di elevata precisione in modo mini-invasivo, grazie all'ausilio di un visore 3D e di manipolatori che si muovono nello spazio in risposta ai comandi del chirurgo. L'applicazione è stata sviluppata per controllare una versione modificata del robot chirurgico Da Vinci, già in uso in molti ospedali di tutto il mondo. Il lavoro dei ricercatori dei due atenei, condotto in collaborazione con i chirurghi urologi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, conferma l'importanza dei progressi nel campo della telemedicina, in grado di portare molteplici vantaggi come quello di rendere accessibili prestazioni altamente specialistiche ad un numero crescente di pazienti. Trump contro Twitter, stop all'immunità dei giganti del web, discrimina e bandisce i conservatori. Roba da paesi comunisti. Per scopi di sicurezza nazionale, si deve mettere fine immediatamente a questo stato di cose, è la dichiarazione di Donald Trump, che anche se ad un passo dall'addio alla Casa Bianca, torna a chiedere l'abolizione della normativa che garantisce l'immunità ai giganti del web per i contenuti di terzi. Nel mirino del presidente uscente, in particolare, c'è Twitter, re ai suoi occhi di alimentare falsi trends e di discriminare i conservatori, di bandirli e di silenziare la verità, lavorando insieme alle fake news, come nel caso del senatore repubblicano della Pennsylvania Dan Mastriano, impegnato nella battaglia sui brogli elettorali. Questo è quello che fanno i paesi comunisti, accusa Trump. Con le nuove norme dell'Unione Europea per il digitale in arrivo, le big tech dovranno cambiare alcune cose e rispettare ciò che è importante per la comunità europea. Lo ha detto il commissario per il mercato interno dell'Unione Europea, Thierry Breton, in una conferenza stampa, anticipando i contenuti del pacchetto che la Commissione Europea presenterà il 9 dicembre. Nel caso di violazioni e di abuso di posizione dominante sul mercato, alle grandi piattaforme saranno imposte sanzioni. Apple sta spostando la produzione di alcuni prodotti dalla Cina al Vietnam per ridurre i rischi legati allo scontro tra Washington e Pechino. Secondo quanto riferisce in esclusiva Reuters sul proprio sito, l'assemblatore Foxconn starebbe costruendo le linee produttive di alcuni tablet e PC della mela nel suo stabilimento situato nella provincia vietnamita del Bắc Giang. Lo spostamento della produzione di Foxconn starebbe avvenendo su richiesta di Apple, intenzionata a diversificare la produzione in conseguenza della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Le linee per assemblare alcuni prodotti chiavi della Apple dovrebbero entrare in funzione già nella prima metà del 2021.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.